Bollicine, la la la, con carini e tradi fa divertire, fa ruttare, mentre radio popolare suona fiera, la la la.
Eccolo!
Eccoci!
Sono distratto un attimo.
Succede. Esatto. Buon pomeriggio, cari ascoltatori!
Non è che ci sei tu a tenere la barra dritta di bollicine.
Esatto! Consueto appuntamento della domenica dalle 16.30 alle 17.30 a condurre Francesco Tragni
e Marco Carini.
No, oh, eccoci qua.
Che quest'oggi vi portano, beh, tutto sommato in un territorio abbastanza recente, perché molto spesso la bollicina vi porta 30 anni, 50 anni fa, esatto. 60 anni fa, 80 anni fa. No, oggi no. Parliamo degli ultimi 10 anni. Anzi, per la prima volta forse non ascolteremo nulla antecedente al 2000. No, non è così.
Non proprio, però quasi. Sì, dai, grosso modo è vero.
Almeno perché... in questo secolo, dai.
Esatto. Allora, parliamo di un anniversario, perché noi non possiamo esimerci da considerare gli anniversari. Come diceva Francesco, l'anniversario sono i 10 anni di Aurora, per chi non lo sapesse...
Che non è Aurora Mazzotti.
No. È il terzo disco dei Cani, che però abbiamo scelto di parlare di questo disco perché poi ha dato il là a un genere musicale che è ancora abbastanza attuale, che è l'hit-pop. E a parlarne abbiamo un ospite, che è Emanuele Pod, che come al solito noi ci rivolgiamo a chi ne sa più di noi per farci aiutare.
L'aiuto da casa,
esatto,
dici.
Esatto. Fra l'altro il disco Aurora, permettimi, io non l'ho detto durante l'intervista che poi ascolterete, ma per me è il disco più bello dei Cani. E invece so che tu, ma credo, anzi sicuramente anche il nostro ospite, invece la pensate diametralmente...
Ma allora, io sono d'accordo con lui nel dire che
stiamo
Emanuele
Pod,
stiamo anticipando che è quello più diverso, che si stacca di più da questa velletta un po' pop che avevano i primi due dischi. E quindi forse per quello lo trovo un po' un corpo a parte rispetto alla prima trilogia dei Cani.
Sì, diciamo che questo disco Aurora è più dedicato all'amore, se vogliamo semplificare, mentre prima era invece più sarcastico, no?
Più incazzato anche
più incazzato, esatto.
E noi abbiamo scelto di cominciare la puntata di bollicine prima di ascoltare appunto l'intervista. Tra l'altro, sul nostro Bolliblog trovate linkata l'intervista a cui facciamo riferimento, che si trova su Humans versus Robots, che è una webzine
ha detto il nostro
si può leggere tranquillamente. Potrete anche leggere più nel dettaglio quello che è il pensiero del nostro ospite di oggi. E con che canzone iniziamo?
Beh, abbiamo scelto una delle canzoni che almeno io, quando ho comprato il disco, ho ascoltato tantissimo, e si chiama Nel posto più freddo.
Il posto più freddo, scusa. I Cani.
Scusa, ma non riesco proprio a uscire stasera. Troppi muscoli da usare. Ho esagerato un po'.
Thank you.
sera come ti abbracciavo. Sì, lo so, non è più il caso, ho esagerato un po'. Sorridevo ma pensavo che se il mondo fosse esploso non ti avrei visto più. È già finita tra noi, lo so. Male. Non chiedo niente di più, lo sai, di un respiro da ascoltare, perché adesso la notte è finita e la luce è accesa, e mi sveglio in un posto qualunque alle sette di sera. Le gengive, la serotonina, tornare a casa. Nel silenzio del bagno la luce tremenda e impietosa, perché adesso la notte è finita e la droga è scesa. Ecco a voi la creatura più sola su questo pianeta, e i brividi vengono su dalle gambe.
Abbiamo come ospite Emanuele Podda, collaboratore di Human vs. Robots, questa, come possiamo chiamarla, newsletter, oppure sito, che si occupa,
sì,
di musica.
Sì, sì, webzine.
Webzine, esatto. E poi anche collaboratore con, diciamo, con Impatto Sonoro, che è un altro sito, diciamo, di musica. Abbiamo invitato Emanuele Podda perché ha scritto un articolo che a me personalmente ha colpito e volevo approfittare dell'occasione appunto per parlare con lui, da un lato, di 10 anni di Aurora, il disco dei Cani, ma allo stesso tempo anche dell'Hit Pop. Quindi Emanuele, io ti chiederei, vabbè, innanzitutto un tuo giudizio, lo scrivi nell'articolo, ma se lo ribadisci anche ai nostri ascoltatori, cosa pensi di Aurora? Ne pensi male, però magari se lo puoi articolare un po' il tuo pensiero.
Sì, ma diciamo che per me pensarne male non significa necessariamente dire che sia un brutto disco, però sicuramente tra tutti i dischi che ha fatto Niccolò Contessa, cioè vale a dire la persona che si trova dietro il progetto noto come I Cani, la band, è sicuramente quello che secondo me risulta meno riuscito, forse, da un punto di vista sia, diciamo, strumentale, sia dal punto di vista delle tematiche liriche affrontate. Si tratta un po' di un album, secondo me, che sicuramente chiude un ciclo che si era aperto nel 2011 con il sorprendente album d'esordio, che era proprio un album da tardo adolescente, ancora arrabbiato con il mondo, verso un'inquietudine esistenziale che si è espressa in parte in Glamour, che è appunto il secondo album uscito nel 2013, per poi portare a queste riflessioni di ampio respiro, più anche in pace con il mondo, in qualche modo, di Aurora, che però manca, secondo me, del mordente che caratterizzava gli album precedenti, soprattutto dal punto di vista proprio anche di ciò che li aveva contraddistinti, che secondo me è una delle caratteristiche principali della musica dei Cani, in particolar modo, insomma, del modo di scrivere di Niccolò Contessa, era questa sua capacità quasi di far parlare tra di loro in qualche modo le sue canzoni con la cultura, diciamo, chiamiamola alternativa, hipster, non so come vogliamo definirla, e i luoghi anche della città di Roma, descrivendo poi alla fine quella che era una nicchia culturale e generazionale.
Ma fra l'altro nell'articolo citi anche alcuni aspetti della vita personale di Niccolò Contessa, nel senso che dici che in coincidenza più o meno di questo disco lui ha preso lezioni di piano, è diventato buddista, si è appassionato a Elton John, che quindi tutto questo probabilmente converge su questo disco, o no? Come...
Sì, sicuramente c'è sicuramente una pacificazione, voglio dire che sicuramente, considerando chiunque abbia ascoltato, insomma, il sorprendente album d'esordio è un album molto arrabbiato, cioè è un album molto, una forte verve polemica, con una forte con carico di invettive anche. Tempera un po', ma rimane comunque in parte ancora un po' arrabbiato. Basti pensare a pezzi come Non c'è niente di Twiggy, dove non mancano appunto anche là un po' le invettive nei confronti di personaggi più o meno esplicitati. Mentre sì, Aurora, forse anche per via di vicende personali della vita di Niccolò Contessa, mi viene da pensare sicuramente anche alla nascita delle figlie, ma anche al suo rapporto con, insomma, la compagna con cui è ancora tutt'oggi, può essere che si avviava verso una fase, diciamo, di tranquillità, pace con se stesso, e questo si è sicuramente riflesso nel disco, che lo ha in qualche modo ha fatto sì che si smussassero le parti un po' più, diciamo, aspre delle sue produzioni precedenti.
Invece poi uno dei termini che tu utilizzi in questo articolo, soprattutto in qualche modo leghi a questo terzo disco dei Cani, è la nascita di una tipologia musicale, probabilmente, che scimmiotta un po' nel nome quello che era il Britpop negli anni 90, ma che viene definito It Pop. Per un ascoltatore che non sa che cosa si cela dietro questa, questa sigla, come si potrebbe sintetizzare in poche parole appunto che cos'è l'hit-pop che tu poi descrivi in questo articolo?
Allora, l'hit-pop prende il nome da un disco di inizio anni 2000 di Alex Britti, che non so se molti ascoltatori ricorderanno, comunque è un disco abbastanza famoso, ma è stato utilizzato poi successivamente durante gli anni 10, la seconda metà degli anni 10 del XXI secolo, per indicare precisamente questo stile musicale che è nato verso il 2015, fine 2015, inizio 2016, e che ha avuto il suo aprifila in qualche modo in Calcutta. Quindi quello che noi in Italia siamo abituati a chiamare indie pop non ha niente a che vedere con ciò che internazionalmente viene di solito definito con questi termini. Cioè, banalmente l'indie pop internazionale possono essere i Ben & Sebastian, non mi sembra che Calcutta sia il Ben & Sebastian.
Ecco Oroscopo, e questo è Calcutta da mainstream.
Sono uscito stasera ma non ho letto l'oroscopo. Non è Rio de Janeiro ma c'è un clima fantastico. Io ti giuro stasera che ti cerco nel traffico. Sotto le unghie nei bar fino al mare del Baltico. A cercarmi come un lago, mi guardi e ti specchi, non mi capirai mai. Si muovono i gatti fra secchioni e vetri rotti e la gente prende i mezzi fra i batteri e fra i ritardi. Provi a prendermi.
Comunque sia, per differenziare in parte questa ondata di musica che voleva definirsi indie in qualche modo, per cercare di far capire che comunque era giunta a molte più persone di quanto l'indie avesse mai fatto prima, perché comunque sia, non è che prima non esistesse un sottobosco di musica indipendente in Italia, c'era, ma non ha mai raggiunto quella diffusione capillare che si è potuta osservare nella seconda metà degli anni 10. E allora si è voluto utilizzare questo termine hit pop per descrivere proprio come questa musica di base alla fine è arrivata un po' a tutti ed è diventata parte del nostro patrimonio culturale comune.
Ma che musica che però anche nei testi ha dei temi ricorrenti, io sbaglio?
Sì, sicuramente l'amore è sicuramente un tema ricorrente, tendenze anche certe volte a mescolare registri, a volte basso e alto, cercando in qualche modo anche allo stesso tempo di strizzare l'occhiolino magari a chi vuole sentirsi alternativo, ma non è senza escludere in qualche modo chi invece non ci si sente, non sente di appartenere a nessun tipo di, o non sentiva all'epoca di appartenere a nessuna nicchia in qualche modo. Quindi sì, sicuramente ci stanno delle tematiche che ritornano, soprattutto dei modi di scrivere, io direi un certo stilema in qualche modo che ritorna. E diciamo che appunto i testi spesso sono così diretti, a cuore aperto in qualche modo, si evitano grandi narrazioni o cose di questo genere, sono testi molto terra terra in qualche modo.
Ma è un genere che c'è ancora? Cioè, al giorno, diciamo così, nel 2026, l'anno in cui siamo noi, è un genere che fa ancora parte della musica italiana, secondo te? Oppure è stato assorbito e adesso forse l'hip hop è un ricordo? Cosa ne pensi?
Entrambe le cose, nel senso che l'hip hop come lo concepivo, come può essere concepito quello dal 2016 fino all'inizio della pandemia, direi 2019-2020, secondo me finisce con l'ultimo grande afflato che è rappresentato da Fulminacci, che tutt'oggi naturalmente è ancora attivo.
È uscito anche quest'anno
Se
un
la
disco,
domanda è ci sono ancora...
o no?
Scusa?
Sì, dopo Sanremo cioè, è uscito un disco nuovo,
Sì.
credo. Quindi
È
sì.
uscito il suo nuovo album, è uscito Calcinacci, si chiama, è uscito poco, credo 2 settimane fa, 1 settimana fa. Però se noi intendiamo nuovi artisti che si rifanno a quel tipo di sound, esistono, nel senso che ci sono sicuramente, diciamo, artisti che magari possono richiamare in parte Calcutta stesso, per esempio, però non sono più sulla cresta dell'onda, cioè chi è arrivato sulla cresta dell'onda l'ha già fatto prima. Adesso quelli nuovi, diciamo, tendono a rimanere un po' nella nicchia, non emergere, quindi banalmente il grande pubblico non ne sente parlare, però sicuramente come maniera di fare musica esiste ancora.
Per esempio, se dovessi citare un artista nuovo che si rifà a questo genere, chi citeresti?
Dorso, per esempio, Dorso è un artista che è uscito recentemente con 42 Records, proprio tra l'altro.
Ecco Dorso, questa canzone si chiama 21 da Post Benessere. Stasera non dire di no, io mi fermo da te se si può, e non mi importa se non ho il cambio, il tuo armadio è pieno di pezzi di me. Dai latitante, ma poi stai in mezzo alla gente, con te non provo niente di interessante, c'è qualcosa di te che mi illumina la faccia con la torcia e mi chiede che c'è da perdere soltanto ora che ho perso il fiato.
stasera non dire di no. Io mi fermo da te se si può. E non mi importa se non ho il cambio, il tuo armadio è pieno di pezzi di me. Io non cambio cuscino e coperte, son piene di te. Se non parlo anche un muro distratto mi chiede di te.
Ci sta sicuramente D'Urso, per esempio, che ha fatto un disco che per molti versi, secondo me, può richiamare quelle sonorità, ma ce ne sono tanti altri, cioè, okay. Nel senso, Giovanni Ti Amo, per esempio, in parte può ricordare quella scena, Brando Madonia, Nova America.
Riportiamo le filosofie in cantina, con le religioni e la PlayStation 2. Sillogismi e imperativi hanno fallito, come il sol dell'avvenire, così sia. Continuiamo ad inventare dimensioni, dopo il cubo, l'ipercubo e così via. Solo il senso che la storia stia finendo, quello stai sicura non finirà mai. Perché non finirà, 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 non finirà. Produciamo nuove contaminazioni, Fukushima, Nagasaki e Mururo, e vaccini ed olocausti e paradossi, tartarughe irraggiungibili. Continuiamo a escogitare scappatoie, metilone, mefedrone e così via. Solo il senso che sia tutto un po' già visto, quello stai sicura non finirà mai. Perché non finirà, 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 non finirà mai.
Seconda parte di Bollicine di oggi, dedicata a un decennale importante, quello di Aurora, il terzo disco dei Cani, di come in qualche modo ha cambiato e inventato le sorti del indie pop, come ci sta raccontando Emanuele Podda, giornalista che abbiamo intervistato. Ecco la seconda parte dell'intervista.
Fulminacci è stato, secondo me, l'unico artista che davvero, proprio sul finire dell'onda lunga dell'hit pop, ha saputo attaccarsi al treno in qualche modo e non fattuzionalmente buttando giù gli altri, ma riuscendo a prenderlo e a arrivare a destinazione. Ma da dopo Fulminacci in poi non c'è più stato nessuno in grado di arrivare a un pubblico abbastanza vasto come possono aver fatto appunto lui, Calcutta, Tommaso Paradiso e dopo dei giornalisti prima, Motta, Levante, che sono poi nomi che alla fine oggi sono diventati nomi che troviamo anche spesso a Sanremo, no?
Certo. Ma fra l'altro, scusa, il disco Aurora dei Cani è uscito nel 2016. Dopo questo disco Nicolò Contessa si prende un periodo lungo, quasi nove anni senza produrre nulla. Sembra quasi che sente il bisogno di prendere le distanze da questo movimento, o no? Come l'hai interpretato tu questo?
A me piace pensarlo, nel senso che ovviamente non te lo saprei dire con certezza. Quel che so di Nicolò Contessa come persona è sicuramente che sicuramente quel tipo di musica lui l'ha aiutata a emergere in qualche modo, no? Perché ha contribuito a produrre l'album di Calcutta Mainstream, che esce a fine 2015, poco prima di Aurora, quindi di conseguenza lui ha contribuito, non so, in qualche modo a dare il via a questo movimento. Poi però in qualche modo distaccandosene quasi immediatamente, sia perché in parte in qualche modo possiamo dire che non è stato mai un amante delle passerelle, cioè Nicolò Contessa non è una persona che ci tiene a farsi vedere troppo, a essere al centro insomma dell'attenzione. Allo stesso tempo forse a me piace anche pensare che sicuramente un po' di pentimento a posteriori ci sia stato, basti pensare che poi il disco che ha fatto uscire l'anno scorso, diciamo circa proprio un anno fa, ad aprile del 2025, che è post-mortem, sì, come stai notando, è assolutamente diverso da Aurora, a livello di scrittura, a livello diciamo anche degli arrangiamenti è molto, molto diverso, e quindi sicuramente sì, c'è stata secondo me una, comunque mi piace pensare che il creatore dell'hit pop si sia in parte ben presto stancato insomma della sua creatura, e benché continuasse, ricordiamola, ad alimentarla comunque, per esempio scrivendo per Coez, tanto per nominarne uno particolarmente famoso, però diciamo almeno non in prima persona. Penso che ci sia stato un periodo di lunga riflessione, e che poi effettivamente quando si aveva qualcosa da dire, di nuovo un riaffacciarsi sulla scena. E questo io lo ammiro molto sicuramente, ora a prescindere dalle motivazioni che lo hanno portato a fare questo, sicuramente ammiro molto di più chi magari nella sua carriera si prende delle lunghe pause, non dovendo necessariamente cavalcare la cresta dell'onda, cosa che lui avrebbe potuto benissimo fare, considerando il successo che gli garantì Aurora, che ricordiamo è stato sicuramente il disco più di successo dei Cani, anche a livello di numeri. Lui non ha voluto assolutamente cavalcare questo successo a scopo di lucro personale, cosa che avrebbe potuto fare facendo uscire un anno dopo, due anni dopo, un album magari simile, con le stesse sonorità, con tematiche simili, eccetera, che sicuramente magari gli avrebbe fruttato anche di più, ma ha voluto aspettare finché effettivamente non sentisse proprio l'urgenza e la necessità artistica di dire qualcosa. Io racconto giusto questo aneddoto in conclusione, che secondo me è significativo. Nicolò Contessa ha ricominciato a suonare live recentemente, prima dell'inizio del tour di Post-mortem, che c'è stato appunto nell'autunno del 2025, proprio più o meno in questo periodo del 2025, a marzo-aprile 2025, con un progetto che si chiama Musicoterapia Adulti, che suonava nei piccoli club, con il suo nome che veniva scritto piccolo piccolo vicino a quello degli altri musicisti che suonavano insieme a lui, facendo queste lunghe jam session, quasi a non voler neanche darci troppo peso, a volersi comunque non... c'è questa sua volontà di non essere al centro dell'attenzione. Secondo me questo esempio che ho fatto appunto dei suoi live pre-tour, che erano una sorta forse di modo di riabituarsi anche a stare davanti a un pubblico, sebbene più piccolo, più ristretto, di che tipo di personalità è Nicolò Contessa.
Ma volevo chiederti un'ultima cosa. Alla fine di questo articolo citi tre album che sono nello stesso mood. Vabbè, a parte Calcutta Mainstream di cui abbiamo parlato, ma mi ha colpito per esempio i The Giornalisti con Fuoricampo, che è il disco, correggimi se sbaglio, prima del grande successo che fu con completamente sold out, no? Quindi possiamo dire che i The Giornalisti hanno anticipato diciamo così, le atmosfere di Aurora, ma anche lo stesso hip hop di cui abbiamo parlato, che importanza hanno avuto?
Sì, sicuramente perché sì, esattamente sì. Questo è un aspetto importante che prima ci siamo scordati di menzionare, però quello che, che hanno contribuito a fare dei giornalisti è stato riportare le sonorità 80s degli anni 80, i synth al centro, diciamo, delle composizioni musicali, rispetto a un indie rock magari italiano che di derivazione straniera, più anglo-americana, che si rifaceva per l'appunto magari a gruppi come gli Strokes o i Libertines, eccetera, che era più guitar driven, quindi insomma incentrato sull'utilizzo delle chitarre, degli strumenti a corda.
E li abbiamo citati, eccoli, The Giornalisti di Tommaso Paradiso, con questa Fine dell'estate dal loro Fuoricampo.
Dell'estate e delle chiacchiere nel bar e delle occhiate dentro il bar.
Quello che i giornalisti hanno contribuito a fare è stato preparare il terreno per una sorta di ritorno invece più ai synth agli anni Ottanta, che in parte sentiamo sicuramente anche in Aurora stesso, che da quel punto di vista riprende sicuramente questo stilema, e in qualche modo possiamo dire che il pubblico era stato preparato a questa svolta proprio dall'album Fuoricampo dei giornalisti, svolta di quella contesta che precedentemente invece, come noto, prediligeva in qualche modo un electropop molto distorto, non puro, non assolutamente pulito, con linee di basso pulsanti, drum machine a volte anche molto cattive. Invece poi si è arrivati appunto a questo disco più arioso, più dolce, delicato in qualche misura, che dal punto di vista del sound anche. Sicuramente sì. Sì, sì.
Grazie. E a questo punto ti chiederemo di scegliere tu una canzone rappresentativa in qualche modo di questi 10 anni di hip hop, quasi di hip hop, con cui chiudere questa intervista, oltre a ringraziarti per la partecipazione.
Grazie a voi. Una canzone che potrebbe essere rappresentativa proprio dell'hip hop, secondo me, è sicuramente Frosinone di Calcutta.
Sono il solo sveglio in tutta la città. Cammino dritto fino al tuo risveglio. E stanotte, se ci va, per questa America.
Ma senti, ma il Frosinone è ancora in Serie A?
Guarda, volevo proprio aggiornarti al riguardo. Il Frosinone è in Serie B,
sì.
Ma potrebbe... Allora, sai che vanno sulle prime tre, se non sbaglio.
Cioè, sì.
Cioè, tre squadre vanno su, non le prime tre. Le prime due di diritto.
E poi c'è il playoff.
Il Frosinone attualmente è terzo, per cui potrebbe essere che il prossimo anno torni su.
Che intorno di attualità la canzone di Calcutta che abbiamo ascoltato, che ha citato prima il nostro ospite Emanuele Podda. Papa Francesco invece quello ce lo siamo giocato ormai.
Possiamo anche dire ahimè.
Sì, vabbè, quello ci sono qualche cambiamento. Non ha citato il presidente americano, no. Però poteva. Ma a parte che forse era Trump anche ai tempi. Il 2016 era...
Sì, 2016-2020.
quello c'è stata continuità. Comunque, puntata di Bollicine che è dedicata alla lit pop e un po' tutto quello che è partito, secondo almeno la tesi del nostro ospite, dal disco dei Cani, che proprio in questi giorni sta compiendo 10 anni di vita. E volevamo proporvi anche degli altri, almeno un paio di altri brani, forse ce la facciamo anche tre, tra cui tutti i fenomeni.
Tutti i fenomeni, che è il primo disco, si chiamava Merce Funebre. È un album a cui Contessa ha collaborato in modo decisivo alla riuscita del disco. Tutti i fenomeni, fra l'altro,
è uscito un disco recentemente.
Esatto, recentemente. Però noi vi facciamo ascoltare il primo. E...
valori aggiunti, la canzone che, esatto, che vi proponiamo.
Che si distacca sostanzialmente da Aurora, sì, decisamente. Ecco. E torniamo a quello che dicevamo nell'intervista, che c'è stato questo periodo nel quale Nicolò Contessa, almeno con il nome Cani, è stato lontano dalle scene, no?
Esatto, e quindi da Merce Funebre, questo è valori aggiunti. Tutti i fenomeni.
Sto a studio. C'ho poco segnale, ti scrivo su WhatsApp.
Voglio vivere solo i giorni lunghi e comunicare solo coi gerundi. Voglio uccidere persino i defunti, i poeti morti ti spezzano. Voglio vivere solo i giorni lunghi e comunicare solo coi gerundi. Voglio uccidere persino i defunti, i poeti morti ti spezzano il cuore.
I poeti morti non tagliano il pane, non portano il cane, non hanno tatuaggi. I poeti vivi hanno gli aggettivi per gratificare i nuovi primitivi. I poeti morti non tagliano il pane, non portano il cane, non hanno tatuaggi. I poeti vivi hanno gli aggettivi per gratificare i nuovi primitivi.
A lunga gittata sugli aperitivi, la grande gioia di essere vivi.
Sono insieme a te, vivo giorni lunghi per incrementare i valori aggiunti. Non voglio più studiare, sono dai riassunti. I politici morti non vanno dal dottore.
I politici morti vanno ai propri parti, demoni alla porta, bevi facci entrare. I politici vivi nei paesi civili, nei paesi civili. I politici vivi, i politici morti vanno ai propri parti, demoni alla porta, bevi facci entrare. I politici morti, i politici morti, i politici morti, i stromici.
Voglio incidere solo dischi brutti, così sarò sicuro di piacere a tutti. Voglio infliggerti pene senza senso, per metterti in guardia da questo mondo orrendo, da questo mondo orrendo, da questo mondo orrendo. Andiamo a fare il mondo bello.
Poco bollicinosa questa canzone.
Poco?
Sì, non lo so.
Beh, guarda, qualcuno sostiene, Emanuele è uno di questi, credo che questo sia il vero terzo disco dei Cani. E in effetti lo ricorda parecchio nelle sonorità.
Si sente la mano di Contessa, assolutamente. E adesso invece vi proponiamo un altro artista che appunto fa parte di questo movimento trasversale, appunto questo hip hop, e che tra l'altro proprio con questo disco uscito 10 anni fa adesso sta tornando in tournée. Parliamo di Motta, Francesco Motta, che è pisano, se non ricordo male, di provenienza, toscano comunque, e che quest'estate porterà in tour di nuovo il suo disco, appunto, per i 10 anni, la fine dei 20 anni, era il primo album di Motta che di fatto l'ha portato a grande successo. Ci sono già alcune date, Miami, Bologna, Roma, Vicenza e Cesena, più o meno a partire dalla fine di maggio fino ad agosto, poi sicuramente se ne aggiungeranno altre. Ma questa, vabbè, l'abbiamo commentato tante volte, questa moda di, insomma, ripescare dischi vecchi, adesso... Di solito c'era il trentennale o il venticinquennale, adesso siamo arrivati anche al decennale. quindi mi sembra strano festeggiare un disco solo dopo soli 10 anni che è uscito. Però
sì, effettivamente.
Evidentemente non, ha paura di non arrivare vivo ai 30 anni, non lo so, quindi lo festeggia prima, monetizza subito.
Ma lui ha più di 30 anni.
No, lui ha decisamente più di 30 anni, che c'era... Che quello, credo che abbia tra i 35 e i 40, grosso modo.
40 quest'anno.
40, quindi sì. E noi vi facciamo ascoltare quella che secondo me è la più bella canzone di quel disco, che è proprio la title track, ovvero La fine dei 20 anni. E lui è ovviamente Motta.
c'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non combatto con nessuno. A volte è solo questione di fortuna, ma per traslocare due volte in un mese c'è bisogno di tranquillità. La fine dei vent'anni è un po' come essere in ritardo. Non devi sbagliare strada, non farti del male e trovare parcheggio. Amico mio, sono anni che ti dico andiamo via, ma abbiamo sempre qualcuno da salvare e da baciare. Troppa gente in questi sette anni, per scegliere qualcuno ci ho messo 10 secondi. Le giornate erano piene di storie assurde, di silenzi. Oggi non ho tempo di pensare a cosa è cambiato. Qualcuno da salvare
un riff molto semplice ma efficace ed effetto, quello di della fine dei vent'anni, il brano di Motta che appunto tornerà in giro per i suoi concerti con questo disco, insomma, nella prossima estate.
Voglio essere provocatorio, di solito quando fai queste tournée è perché la tua carriera sta andando un po' in fase discendente. Io non so se tu condividi, forse Motta.
Io lo chiamo l'effetto una rotonda sul mare. Ti ricordi quella trasmissione di Red, certo, Ronnie, dove andavano da Vandelli che riproponevano tutti i dischi vecchi? Certo. Chissà se adesso una trasmissione del genere si potrebbe fare con chi porta in giro i dischi dei 5, 10, 15, 20, 25, 30 anni di carriera, di storia, insomma.
Infatti.
Solo quest'estate, guarda, ci mettiamo dentro così senza neanche pensarci. Marlene Kunz, 30 anni del Vile, i Litfiba che hanno 17 re che compie 40 anni, mi pare, qualcosa del genere. Poi Motta e poi CSI anche, che rientrano in questo girone dantesco dei revival.
Però è anche vero, cioè, si può vedere anche da un altro punto di vista, alla fine forse il pubblico vuole questo tipo di eventi, no?
E poi soprattutto il pubblico che c'ha i soldi è quello che è un po' attempato, che li ha vissuti in prima persona questi dischi, quindi... Sì. Anche quello,
cioè, sono gli artisti o è il pubblico che vuole questa cosa? Discussione aperta.
Discussione aperta. Però noi purtroppo abbiamo esaurito il tempo di bollicine di oggi, che ovviamente tornerà domenica prossima alle 16:30 con un altro argomento ancora diverso. Però adesso rimaniamo sull'argomento di oggi, che è l'hit pop, i cani, 10 anni di Aurora. Però chiudiamo con un brano che è tratto dall'ultimo disco, molto bello, secondo me.
È un ritorno.
Forse non dico il più bello, ma comunque tra i primi due, secondo me, tra i quattro, insomma, dell'otto. abbiamo scelto una canzone che si chiama Buco Nero, con cui ci congediamo dai nostri ascoltatori, dal nostro
amato
affezionato
pubblico.
Pubblico.
Amato pubblico.
Ma com'era, bellissimo pubblico quella cosa della televendita.
Sì, esatto.
Bellissimo pubblico.
Sai che non so se c'è ancora questa televendita. Comunque, vabbè, controllerò.
Le materassi.
La prossima volta te lo dico.
Va bene. Ciao, dottor Carini, ciao. A domenica prossima. Ciao, ascoltatori, fate i bravi. Buco Nero, questi sono i cani.
Ciao a tutti.
Simone è contento perché gli hanno pubblicato l'articolo, mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo, perché mi domando cosa c'è davvero sotto al vestito. Un buco. Filippo si annoia e vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento sempre più ridicolo. Mentre mi domando cosa c'è davvero sotto al vestito. Un buco. Perché non si piange matrimoni, non si ride funerali, non si complica la vita alla gente con i tuoi problemi immaginari. Un buco nero. Un buco. Non ci si scaccola il naso, fermi in macchina al semaforo, non si pensa a fare sesso se c'è gente a cena.